Adesso leggo io un versetto. Nella lettera ai Colossesi, il capitolo 1, versetto 21.
Io non lo capisco, scusa.
Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 21 e 22, vabbè. Allora, e voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé senza difetto e irreprensibili. Poi, ecco ancora, versetto 10 di Galati 1, che dice: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Poi ci spostiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 22, e versetti dal 31 al 34, e li facciamo leggere a Ida.
Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi.
Grazie. Poi proseguiamo nello stesso capitolo, sempre 22, i versetti che vanno dal 54 al 62, e facciamo leggere Valentina.
Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendolo intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con Gesù. Ma egli negò, dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: anche questi era con lui, poiché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente.
Io penso che alla lettura di queste parole non c'è, cioè ogni credente sa come relazionarsi. Cari fratelli e sorelle, appunto dicevo, ogni volta che ci relazioniamo con qualcuno, che sia esterno, che sia interno, che sia del mondo o meno, sia della nostra fede, notiamo che il nostro comportamento cambia di volta in volta, a seconda della situazione, a seconda dell'opportunità che mi ci si presenta. Abbiamo insomma la capacità, come dicevo, di sdoppiarci, di diventare più persone, a seconda del caso. Ora cerchiamo di compiacere all'uno, ora cerchiamo di compiacere all'altro, ora diciamo sempre delle cose oppure raccontiamo dei fatti per mostrare ad altri quello che noi vogliamo che l'altro creda di noi. Diciamo che su questo argomento in qualche caso ce l'avamo già passati qualche tempo fa, ma credo che davanti alla luce di quello che abbiamo letto poc'anzi sono parole che vanno a calzare in modo perfetto per quello che è la situazione nostra, la situazione dell'uomo così com'è. Allora dicevo che secondo dell'opportunità ci trasformiamo. Ci trasformiamo come in un vecchio film che la stessa persona ne incarnava due. Questo film si chiamava Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde. E il problema più grande comunque per noi in questi casi non è tanto quello di voler apparire qualcun altro, perché già nel momento che vogliamo apparire qualcun altro significa che la menzogna sta in noi, e questo è un atteggiamento del quale dovrebbe farci riflettere, molto profondamente, perché il problema poi alla fine non sta, forse il problema più grande, nell'aver raccontato una bugia, anche se le bugie non vanno dette, perché è una cosa, ma ho un'inesattezza, seppur al fine, sapete che c'è poi la storia che dice, ma al fin di bene, ecco, al fin di bene io dico questa cosa. Il problema invece è quello di sapere di avere mentito, e pensando a questo dico, ma com'è possibile che noi mentiamo sapendo di essere cristiani? Quindi l'altro problema che si pone è questo: c'è un altro rischio grande, molto grande, che non dovremmo mai trascurare, che è quello di pensare, anzi di sapere, che questa piccola menzogna che è stata detta anche a fin di bene può veramente far perdere tutto il valore di noi stessi, perché gli altri, quando scopriranno, questo è il problema, scopriranno che abbiamo mentito in qualche modo, in qualche maniera, la nostra credibilità viene assolutamente meno, non c'è più questa fiducia della quale io ho goduto e della quale io godo, perché tu mi hai mentito. Il Signore ci mette lungamente in guardia nei confronti della menzogna, ma dico, il concetto o l'idea perché io menta qual è, per quale motivo devo mentire, se non per il motivo di, come abbiamo visto in altre occasioni, di falso o di orgoglio o di vanità. E questo è quello di aver concesso comunque spazio a Satana. Si mente ieri, si mentiva ieri come si mente oggi, molto molto tranquillamente. Si ci copre sempre di un'immagine che conosciamo, non è quella che il Signore vuole. E naturalmente ognuno deve parlare per se stesso, perché lo facciamo sempre per il solito motivo. Il motivo è quello di essere approvati dagli altri, con piacere degli altri, per esserne poi corteggiati dagli altri. In fondo è quel famoso argomento di cui ne parliamo spesso, che è la cosa per l'uomo, la cosa che desidera maggiormente, per la quale avvengono le guerre, poi il potere alla fine, no? Poi c'è anche il denaro. Certamente, il potere, il denaro, tutte queste cose che scatenano dei desideri. E allora io mi pongo come colui che deve essere in qualche modo adulato, oppure essere adorato, ed è questo è comunque lo spirito dell'anticristo, cari fratelli e sorelle, perché tutto ciò che non è cristiano, che non è secondo Cristo, è secondo l'avversario. Uno dice: ma ho detto una piccola bugia, oppure ho detto, ma che, perché diventa una cosa così grave? Diventa una cosa così grave perché la bugia viene detta, poi ci sono le bugie che vengono dette per paura, ci sono tanti motivi, no? Pietro ha detto una bugia che aveva a che fare con la paura, perché aveva paura immediatamente di essere, e quindi mi fermo qua, non dico che Pietro ha mentito, però abbiamo visto, c'è una storia che vedremo anche un pochettino più avanti. Comunque il problema principale della menzogna oggi nel mondo, così com'è, è quella di essere come al solito desiderati e corteggiati, sentirsi amati per poter poi esercitare, una volta sedotto il nostro prossimo, il potere. Il potere di cosa rappresentiamo noi per gli altri. Ma la parola del Signore ci dice ora, non domani, bandita la menzogna, cioè fuori dalla nostra vita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Se cercassi, come abbiamo letto prima, ancora di piacere agli uomini, quindi con piacere agli uomini, non sarei più servo di Cristo. Non sarei più servo di Cristo, perché non si possono servire due padroni. Non si possono servire due padroni. Era così per Paolo e per tutti coloro che veramente hanno conosciuto Gesù Cristo, esempi di fede. A un certo punto non servivano più due padroni, servivano soltanto Cristo, l'unico vero nostro padrone, perché nella sostanza, quando lo chiamiamo Signore, significa che Egli o è veramente il Signore della nostra vita, oppure è il Signore soltanto quando veniamo nel culto e piangiamo come la Maddalena pentita, come diceva qualcuno, no? Si fa per dire, Maddalena invece era pentita veramente, no? Ecco, ma ci sono tanti esempi, facciamo finta, ecco, magari le famose lacrime di coccodrillo, benché magari lacrime non ci siano, ma durante il culto. E invece il problema grave di non riconoscere il Signore, quale Signore della nostra vita tutti i giorni, è un problema che si presenta in continuazione. No? Il Signore non è solo il Signore del sabato, non è soltanto il Signore dell'ora che io sto passando qua. Il Signore è il Signore non di un giorno soltanto, ma di tutta la settimana, ma di tutta la mia vita. Non so se il concetto è chiaro. Non è che io vengo qua e ho dato al Signore qualche cosa. Io al Signore non do nulla, anzi, io vengo qua e prendo. Se chi ha capito sa che viene qua a prendere, non sa, non viene qua a dare. Se qualcuno pensa che viene qua a dare, ma io non ho capito cosa ha capito della propria fede. Cioè, ma qua siamo veramente a livelli di confusione stratosferica. Nessuno viene di noi, qua di noi, viene a dare qualche cosa, viene a dare la sua presenza. Tutti vengono a prendere dal Signore, perché si andava al Tempio per prendere la purificazione, per esserne perdonati. E è Cristo che dà, attraverso l'atto generoso di aver offerto il suo corpo in sacrificio vivente per ognuno di noi, cari fratelli e sorelle. Vedete che il punto di vista del credente, del cristiano, è molto molto diverso da quello del cristiano umano, nel senso della persona che ragiona soltanto per recepire, per prendere. No, anzi, lui pensa di dare, di fare un favore a Dio, esattamente come facevano i farisei e gli ipocriti. Ma invece noi dobbiamo sapere che è Dio che dà a noi in continuazione, e non solo il giorno della domenica, ma tutti i giorni della nostra vita, attimo per attimo, perché abbiamo detto tante volte, non c'è separazione tra adesso e un altro momento. Se quelli del mondo, detto tra parentesi, se quelli del mondo scoprissero che abbiamo detto anche una piccola bugia, noi lo sappiamo di averla detta, a meno che cioè siamo talmente tarati con una cappa, no? Di piombo addosso, che non vogliamo renderci conto che diciamo anche delle bugie, che mentiamo, no? Allora, se quelli del mondo scoprissero che abbiamo detto una piccola bugia, ci saremmo comunque resi colpevoli, perché ci siamo fatti giudicare da persone che non hanno fede alcuna e moralità alcuna, cioè ci siamo fatti giudicare semplicemente, prego, dopo scrivi dopo, ci siamo, sai, io faccio il professore, ci siamo fatti giudicare da quelli del mondo. Perché ci siamo fatti giudicare da quelli del mondo, caro professore? Ci siamo fatti giudicare da quelli del mondo, i quali non hanno fede alcuna. Perché quelli del mondo diranno: ma come, tu hai detto di essere credente, adesso perché menti? Per quale motivo menti? C'è una motivazione, dice, tu sei credente, eppure, ecco, mi ha detto una bugia. E non soltanto, tante volte dobbiamo ricordarci che le persone del mondo ci tengono il laccio per metterci alla prova. Difficile questo. E una volta che hanno scoperto che abbiamo mentito, non è perché loro erano destinati a credere, ma noi ci siamo resi comunque colpevoli, perché ci siamo macchiati noi di bugia, e quindi siamo incredibili. Non so se mi spiego, non siamo credibili. Lo so, cari fratelli, che molti di noi siamo uomini, no? Ma ora è vero che siamo uomini, ma ora siamo credenti, e ciò che maggiormente conta è che noi diamo buona testimonianza, maggiormente a quelli di fuori che non conoscono Cristo, maggiormente a quelli che non conoscono Cristo. È stata una cosa che nella nostra chiesa è stata detta, stradetta, e penso che questo sia detto da qualsiasi parte, in qualsiasi chiesa, così mi auguro. E poi sta scritto, oltretutto. Quindi, questo è un aspetto inquietante, se ragioniamo. Se noi ci facciamo scoprire bugiardi, ma la bugia, da poco. Dice: quanti soldi hai in banca? Quando ti fa la domanda, a parte che la domanda non è lecita, e tu dici: ma non voglio rispondere. Ma se tu gli vuoi rispondere, anziché dirgli ho 1.000 euro, gli dici ho 1.000.000 di euro. Perché hai risposto così? O per beffarlo, oppure per mostrarti, cioè, ricco, benestante, cioè mostrare cose che non sono, e viceversa, no? E così via. Tanto per fare un piccolo esempio, poi gli esempi possono essere tantissimi, no? Allora, non si può, in uomini fatti spiritualmente, continuare a vivere in contraddizione, perché il problema è la contraddizione. La contraddizione, perché lo scopo della nostra predicazione, cari fratelli e sorelle, è Cristo. Lo scopo nostro, della nostra predicazione, è Cristo, fonte di ogni verità. Egli dice è la verità, fonte di ogni verità, fonte della nuova vita, fondamento della nostra salvezza. Ma queste parole, cari fratelli, non devono essere solo un suono, ma hanno un significato vero, profondo. Altro aspetto della contraddizione della vita cristiana è quello di non mettere in pratica la nostra fede, e quindi di non obbedire all'unico Signore al quale siamo tenuti ad obbedire, non un'ora durante il culto, ma durante tutta la settimana. Allora, non c'è da stupirci, perché questo comportamento, come abbiamo visto nella lettera nel Vangelo prima, è capitato anche all'Apostolo Pietro. Vogliamo un attimino vedere cosa dice. Il versetto 31 dice: Simone, Simone, il Signore dice: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Cari fratelli e sorelle, ma che cosa possiamo dire di più di fronte a una cosa del genere? Cosa possiamo dire? Perché il Signore dice questo? Perché Satana chiede di vagliarci. Un estraneo che ci chiede: quante case hai? Ho tre case, una in montagna, un'altra che invece non è neanche un alloggio. Capisci? Perché? Per vedere se, oppure dice, ti chiede di nuovo cose che tu magari gli hai detto, riferito tre giorni prima, un mese prima, un anno prima, per metterti alla prova, per vedere se tu dici il vero. E dirti, sì, io sono un bugiardo, ma il bugiardo vero sei tu, perché tu hai detto che sei credente, non io. Io le bugie le posso dire. Non so se mi spiego. Io le bugie le posso dire perché non sono credente. Ma tu che hai detto, vediamo se sei uguale a me. Che cosa cambia tra me e te? Dov'è la differenza? La differenza è che lui è bugiardo, vero, e può continuare a dirlo. Invece io ci sono cascato come un pollo. Non so se mi sono spiegato. E questo è il lavoro di Satana. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma ringraziamo il Signore, perché ci dice un'altra cosa. Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Ecco, questo è importante. Perché? Perché, gli dice, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Perché voi sapete che chi cade in un'esperienza, fa un'esperienza, poi viene risollevato da questa esperienza, diventa forte per i suoi fratelli, per fortificare i suoi fratelli. Sappiamo che questo versetto è stato preso veramente senza alcun senso dalla Chiesa Cattolica per mostrare una sorta di primato di Pietro, come altri che vedremo, no? Cose che francamente non sto qui a dire, però siccome lo stiamo leggendo, ecco, in questo momento dico, allora, e tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli. Ma perché lui è caduto, è stato non subito è stato riabilitato, è stato riabilitato dopo. E Pietro gli disse, ecco Pietro, se il Signore avesse dovuto fondare su Pietro saremmo stati rovinati tutti quanti, non ce ne sarebbe stato uno salvato. Perché la cosa che gli dice subito, dice, Signore, sono pronto ad andare per te in prigione alla morte. È Gesù che conosce non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro. Non è neanche, non dico solo quello di oggi pomeriggio e di domani, conosce tutta la nostra vita davanti a Lui, anche il giorno che spariremo da questa terra. Sa ogni cosa. Capisci? Sa e conosce il nostro percorso di credenti, conosce ogni cosa. E dice, Gesù dice, gli dice subito, è Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia negato tre volte. Capisci? Ma perché? Quindi Pietro dice, Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. Cioè, grandi affermazioni. Ma subito dopo, non è che la signorina, la serva qua, gli abbia detto no, ti portiamo, sicuramente sarai condannato perché eri con lui. No, gli ha detto semplicemente, oltretutto, dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, condussero Gesù nella casa. E Pietro seguiva da lontano. Cioè, era talmente deciso di andare alla morte con Gesù che dice, aspetta un attimino, vediamo come vanno a finire le cose. No. Lo segue da lontano. Ed essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendosi attorno. E una serva, come diceva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e gli disse. Anche costui era con Gesù. Ma egli, la prima cosa che ha fatto, negò. Ha detto no, cioè dicendo donna non lo conosco. E poi sappiamo che ne furono altri, un altro no, ma Pietro rispose no uomo, no, un altro uomo gli disse anche tu eri con quelli, dice, no non lo conosco. E trascorse circa un'ora e un altro ancora insisteva, no, ma vedete che c'era anche lui, No, perché egli è un Galileo, quindi è il della Galilea. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E poi, siccome lui era andato per vedere dove portavano Giuseppe, e il Signore voltandosi guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori pianse amaramente. Cari fratelli e sorelle, credo che la cosa che ha veramente rivalutato Pietro, lo ha riabilitato, è stato aver riconosciuto la sua incapacità, aver riconosciuto che aveva rinnegato il Maestro mentendo, negando. E è andato fuori e pianse amaramente. Questi brani del Vangelo, il vaglio del grano veniva fatto minuziosamente, onde evitare che ci fossero poi impurità della farina. Veniva fatto molto, molto accuratamente, no? Ecco perché Gesù dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, perché il Signore sapeva, affinché la tua fede non venga meno. Perché il Signore ci conosce prima, sapendo che siamo soli. Questi brani del Vangelo, cari fratelli e sorelle, mostrano tutta la tenerezza di Gesù, tutta la tenerezza, che ben ci conosce e sa che potremmo cadere e rinnegarlo con i fatti. Ma ci conosce molto, molto bene. Soprattutto quando ci sentiamo forti e avendo la certezza che non cadremo, ecco la caduta. Ci sentiamo forti, ci sentiamo sicuri, ci sentiamo esperti e poi ecco che cadiamo. Mentre siamo convinti di dire: Signore, sono pronto ad andare in prigione con te e anche alla morte, ma poi sappiamo che non è così. E vedete che questo Pietro questa mattina siamo noi. Il Signore ce lo sta chiedendo a noi questo, cari fratelli e sorelle. Ma poi gli dice che andrà perfino alla morte, ma Gesù lo conosce bene. E poi nega addirittura di averlo conosciuto. Ecco le nostre contraddizioni, ecco le nostre cadute, cari fratelli e sorelle. Ma Gesù sappiamo che conosce i suoi. E sa che queste difficoltà dovranno essere superate per poter diventare uomini fatti, per fortificare i nostri fratelli. Non prendiamo i brani del Vangelo soltanto come una storia per leggercela per i cavoli nostri, pertanto per farci un'infarinatura biblica. Ma questi versetti sono scritti per ognuno di noi. Noi tutti dobbiamo essere Paolo, dobbiamo essere Pietro, perché siamo tutti uno in Cristo. Ma è difficile capire questa cosa? Io penso di sì, che sia molto difficile. Ma invece non è difficile, perché il Signore ce lo dice, ce lo chiede. Quindi queste cose dette a Pietro sono dette a noi. Le cose dette a Paolo sono dette a noi, perché siamo tutti uno. Uno, non tanti, uno in Cristo. Ecco perché l'altra volta, cioè, è da condannare l'individualismo. Capite? Non ci sono. Se uno o entra a far parte del corpo e entra in armonia con tutto quello che è il corpo di Cristo, oppure è una cellula impazzita, se ne stia fuori dove vuole, a fare i danni che vuole. Quindi le nostre contraddizioni sono queste, ma Gesù conosce i suoi e gli dice che prega per lui per poi farlo diventare, quando diventerà maturo, per poi poter fortificare i nostri fratelli. Vedi? Lo dice qua: fortifica i tuoi fratelli. Ma sappiamo che in quel momento avviene un qualcosa di... c'è una rottura, perché Pietro sa di aver peccato, di aver rinnegato il suo Maestro, il suo Dio, il suo Salvatore. Fratelli, quante volte lo rinneghiamo durante la settimana con i nostri comportamenti? Vediamo però che dopo questi fatti sarebbe stato grave ed inconcepibile da parte di Pietro, che dopo la sua riabilitazione dichiarare di nuovo: io non ti conosco. Sarebbe stato molto grave da parte di Pietro dire di nuovo: io non ti conosco. Non so se mi spiego. Lo puoi dire una volta: Gesù, non ti conosco. Poi piange amaramente, ma se hai pianto amaramente non lo dici più, perché vuol dire che hai capito. No, non lo conosco, non so chi sia. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Se qui c'è del grano, cari fratelli e sorelle, se c'è del grano, io me lo auguro veramente, esso va vagliato, le scorie vanno gettate via una volta per sempre. Sapete, ero convinto di aver vagliato bene me stesso, no? Il grano. Ma mi sono accorto che ci sono ancora delle scorie piccole, invisibili, e sono quelle più pericolose, quelle che abbiamo detto intanto che non si vedono, che non fanno parte del grano, ma sono la parte spuria, che devono essere inevitabilmente bruciate. Se oggi la parola del Signore non riesce a fare o a penetrare nei nostri cuori, fratelli e sorelle, la nostra fede è ferma. Qui stiamo, non stiamo giudicando Pietro, ma ci stiamo mortificando con lui, ma amaramente piangiamo con lui, perché il Signore guarda anche noi come ha guardato lui. E il Signore, voltandosi, guardò Pietro e si ricordò, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. La nostra fede, cari fratelli e sorelle, viene messa al vaglio ogni giorno dallo Spirito Santo di Dio, che ci convince di peccato. Ma anche Satana ha chiesto di vagliarci. Siamo vagliati, mentre lo Spirito Santo fa un'opera attraverso Gesù, prega affinché venga superata questa difficoltà del credente. Perché? Perché abbiamo bisogno di fortificare i nostri fratelli. Ma tutti quanti dobbiamo fare quest'opera, è che più dato, più viene richiesto. Ma il Signore ha dato sicuramente qualcosa ad ognuno di noi, almeno la fede. E quindi non è che dici: ma io non sono capace, io qua, io là. Ci sono mille modi per scappare, eh? Quindi anche Satana ci vaglia, ma per che cosa? Ci spinge verso la bugia, per poterci accusare davanti a Dio. Perché la Scrittura dice che Satana è l'accusatore dei nostri fratelli. Non vi è mai capitato che gente del mondo vi abbia messo alla prova, cari fratelli e sorelle? Vi è mai capitato che vi abbia messo alla prova con domande subdole o più o meno anche molto chiare per mettervi in difficoltà? E certe volte, per vedere se dicevate il vero o meno. Vi è mai successo questo? Ecco che mentre Pietro rinnega Gesù per la terza volta, il Signore lo guarda, perché sapeva già. Viene messa in crisi la nostra sicurezza, la nostra certezza di appartenergli veramente. L'amarezza di Pietro fu grande perché aveva rinnegato il Maestro. Anche noi lo rinneghiamo con il nostro comportamento, con la nostra bocca bugiarda, con le nostre promesse marinare. Perché noi abbiamo sempre delle belle intenzioni, belle, molto belle, ma poi ci siamo sdraiati sul divano della nostra carne e ci stiamo tanto bene, ma proprio tanto bene. Ma contrariamente a Pietro, non piangiamo amaramente, anzi, ipocritamente andiamo avanti dicendo: no, non lo conosco. Io spero che il Signore ci abbia toccato in qualche modo per farci capire dalla comodità, dalla sommità della nostra comodità, dei nostri piaceri. Guardiamo il monte, tutto quello che c'è sotto, ma lo guardiamo dall'alto, da tutto il bene che abbiamo. E anziché ringraziarlo ogni giorno, come c'è scritto, ma non solo per ringraziare, che dire grazie Signore, grazie, ma che grazie? Ma quale grazie? Ma di grazie di cosa? Che sono un ipocrita, ma che grazie sono? Peggio, ma che cosa mi stai ringraziando? Se non riconosci. Pietro pianse amaramente perché ha riconosciuto. Chi non riconosce non può far parte del corpo di Cristo, questo è detto con chiarezza. Chi non riconosce il proprio peccato è stato scritto, non è inventato da me. Chi si pente, si converte, viene salvato. Pietro ha avuto paura, è stato un uomo. Gesù è più di un uomo. Più di un uomo. Lo ha perdonato. È andato avanti. Perché se Gesù si dovesse fermare sulle nostre capacità, saremmo tutti quanti rovinati. Ma Gesù vede oltre. E questa è la cosa straordinaria e bella. E se non riconosciamo e non piangiamo come Pietro, amaramente, non abbiamo comunione con Lui e non saremmo riabilitati. Anzi, forse non siamo mai stati abilitati, perché Pietro era stato abilitato perché era scelto dal Signore. E Pietro comunque è stato un grande apostolo, è stato un grande apostolo, servendo il Signore fino alla morte della croce. Anche Pietro è stato, no, la sua morte non è sostitutoria, però è morto ed è stato condotto. Il Signore gli ha detto: quando sarai vecchio ti condurranno gli altri, e gli ha fatto capire il tipo di morte che avrebbe fatto. Che dire, fratelli e sorelle, di queste riflessioni che vengono dalla parola di Dio? Ognuno valuti se stesso, ognuno consideri se stesso. E leggevo a proposito in questi giorni, sul sabato, sulla considerazione del riposo, leggevo che il fatto che la domenica dovremmo darla al Signore completamente, ma poi in fondo è fatto per noi, non è che ci viene data in senso di sacrificio, è fatto per noi, no? Non noi per la domenica, per il sabato, per il riposo. È questo che dovremmo considerare. Gli altri giorni sono lo stesso, fatti per il Signore, affinché per noi, affinché possiamo fare le cose che dobbiamo fare. Ma c'è un momento che il Signore dice: basta, non puoi mettermi assieme al resto, devo stare da solo, io con te, quindi tutto il resto deve stare fuori. Questo è il senso del riposo. Bene, voglio il Signore benedirci e ci predisponiamo tra un attimo per la Santa Cena. Andiamo a pregare.